redigio.it e la storia continua. I mesi milanesi, gennaio, calè o gennaro. Sicché il giorno dell'Epifania uscivano dalla basilica di Sant'Eustorgio tre sacerdoti, recanti le reliquie residue dopo il furto ignominioso, e a piedi si recavano in Duomo passando per il Carrobbio, che hanno un grande spazio di deposito dei carri, e i tir di allora, in cui le merci venivano poi spartite sui carri più piccoli per penetrare nelle vie anche le più strette e nei cortili, che sovente fungevano da deposito. Essendo il Carrobbio a circa metà strada, un oste locale portava fuori sulla via tre seggiole, perché i sacerdoti si accomodassero e potessero riprendere fiato. Così quella famosa osteria viene detta dei Triscagni e divenne rinomata anche per le sue mortadelle di fegato, che ha celebrata persino anche molte poesie. Da lì, nuovo tratto sino in Duomo, dove era attendere un fastoso corteo con damigelle, trombettieri, il gonfalone della città e la stella Cometa, la stella Cometa che faceva da guida tra le magi, che dal Duomo tornavano a Sant'Orgio in un tripudio di folla. La Cometa era tenuta alta da un alfiere che ogni tanto la faceva compiere un mezzo giro trilando una cordicella, una cosa da non dire. E dietro venivano i liberti, cioè gli schiavi liberati, quando Costantino aveva proclamato il cristianesimo religione di Stato. Una rivoluzione nei costumi, una rivoluzione non da poco, impersonati da figuranti in carne ed ossa. Uno di questi era il Moro, e scortati da robusti facchini in costume di legionari romani. Evidentemente la sfilata fu non poco romanzata. Alle colonne di San Lorenzo, in corso Porta Ticinese, avveniva lo scontro, sempre vittorioso, contro le truppe di Erode, e alla fine tutti festanti. I re magi giungevano a riverire il Gesù bambino esposto con una gran pompa, ma anche con estrema semplicità in Sant'Eustorgio. Naturalmente si elargivano doni ai piccoli, dolci e le corni a tutti. Le guerre comportavano sospensioni e riprese, ogni volta con variazioni di questa funzione, processione, ma la tradizione rimase. Da ultimo, in Piazza Duomo, la Befana la dà via ai Belè, la Befana regala i giocattoli ai bambini presenti, mentre da un lato Meneghin e Cecca, scelti fra i nostri più significativi attori del teatro milanese, dispensavano sorrisi e salamelecchi dall'alto di una carrozza ben addobbata e si apprestano a seguire il corteo religioso fino a Sant'Eustorgio. Corteo in cui sono comparsi anche i cammelli in carne ed ossa. Nelle case si è praticamente persa la tradizione dei doni della calza appesa al camino, quasi sempre simbolici. Il carbone, per il piodiscolo, era da noi inteso come un pezzo in più di quel carbone dolce che vendono i panettieri per l'occasione. Insomma, era una punizione addolcita, dovuta al riguardo con cui consideriamo i bambini. Invece a Bellano, sulla strada Lecco Colico, c'è il presepe vivente con il corteo dei Re Magi, col significato amplificato del festoso ritorno dal lago di una barca con lumicino che trasporta una rappresentanza di audaci bellanesi recatesi dal governatore Don Gonzalo Marques de Fuentes, residente in Baradello di Como, per respingere l'introduzione di un nuovo sistema di misure che aveva fatto naufragare i commerci sino allora impostati sulle vecchie misure. Dopo preoccupanti giorni di trattative con il decreto firmato il 5 gennaio 1666, la correzione della norma emanata il 4 novembre del 1665, e i bellanesi vogare affannati sino a notte. «Pesa Vegia o Pesa Nueva?» urlarono loro dalla riva appena fu avvistato quel tremulo lumicino, e la risposta, gridata con trionfo nella foschia, fu tutto un tratto sospirata. «Pesa Vegia!» fu un tripudio. Quella notte, fra il 5 e 6 gennaio del 1666, il proclama si estendeva ad altre località nei dintorni. Tornava all'antico commercio con Milano. Gran festa, dunque, che si sovrappone a quella religiosa, o meglio, si embrica alla perfezione, e ancora si ripete l'arrivo della barca al buio nel porto di Bellano, e poi tutti, fra canti e balli, nelle osterie, a fare la gran mangiata della tradizionale Büsecada, trippa a tutto spiano, con libagioni e audaci slanzi verso le ragazze che in quell'occasione potevano star fuori tutta la notte. Ecco il malizioso pizzicotto sul sedere, il toccacù, e il derset, il 17, Sant'Antonio del Purcell. Il 17, Sant'Antonio del Maiale, rappresentato col bastone, col campanellino, come gli appestati, un maialetto, espressione del fuoco invisibile delle tentazioni, e un focherello, il fuoco reale che brucia, e per questo eletto protettore dei fornai e dei pompieri. Si vuole che i frati antoniani, residenti nella chiesa di San Nazaro, edificata da Sant'Ambrogio nel 382 in corso di Porta Romana, sapessero ben curare il bruciante herpes zoster, cioè la scungia vegia, con la sciungia vegia, pare unta anche dalla pronuncia, e si dice anche sungia, ma è meno gustoso dirlo. La sugna, grasso di maiale, rancida, trattata in un certo modo segreto. Così l'herpes viene anche detto fuoco di Sant'Antonio, e certi maiali che girano liberi per i breu, i broli o praticelli con boschetto, allora relativamente frequenti, erano intoccabili perché destinati a quella fattura degli antoniani. Non in Milano, ma in molti dintorni, si fa il falò de Sant'Antoni, il grande fuoco di Sant'Antonio, bruciando su cataste di vecchie masserizie e fascine il fantoccio di una strega. www.redigio.it E la storia continua.